il divano di spade. Cinema, TV e altre cose belle della vita.
Naturalmente in mia compagnia Michele Serra, ciao Michele.
Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Ma quant'è che sono in giro gli Africa Unite? Sono sempre
lì. Dai primi anni 80.
Sì. Infatti, non è poco, valgono anche come musica italiana, tra l'altro.
Sì.
Mi sembra, io li apprezzo molto. Comunque, mi sembra il caso di dare un'occhiata a una cosa oggi che forse non è esattamente quello che c'è nelle sale della Svizzera italiana. No, parleremo anche di cinema che c'è nelle sale della Svizzera italiana, perché parleremo di The Nun 2, scusate, seguito di questo horror, parte della famiglia Conjuring, che è semplicemente la serie, la saga di film horror che ha incassato di più nella storia del cinema e del cinema hollywoodiano, e quindi nella storia del cinema tout court, perché come sapete l'America in quel campo lì, almeno dal punto di vista economico, ancora comanda abbastanza. Però c'ha un po' di problemi l'America in questo momento dal punto di vista cinematografico, perché come sapete, ne abbiamo parlato, c'è in corso un importante sciopero di attori e sceneggiatori a Hollywood. E ora io vorrei fare un po' il punto della situazione, perché insomma, io lo dico spesso, il tempo vola quando ci si diverte, e quindi insomma loro scioperando sono passati già un paio di mesi, cioè anzi di più, perché hanno iniziato gli sceneggiatori a maggio e poi si sono aggiunti anche gli attori verso luglio, se non ricordo male, primi di luglio. Quindi insomma da un paio di mesi praticamente a Hollywood è finito tutto.
Beh,
si è fermato
il Festival Locarno ne ha risentito.
Ne ha risentito Locarno, sì. Ne sta risentendo Venezia, che stiamo seguendo in questo periodo di settembre. Però non c'è più niente a Hollywood, ci sono solo le manifestazioni.
We will not be having our jobs taken away and giving to robots. We will not allow you to take away our dignity.
Non gli lasceremo dare i nostri lavori a dei robot. Se avete sentito,
sì.
Questo era quello che diceva Bryan Cranston, grande, grandissimo protagonista di Breaking Bad, una delle serie televisive più belle che ci siano state nell'ultimo decennio. E lui proprio parlava da un palco durante una di queste manifestazioni e diceva questa cosa qui: non ci sostituirete a noi con l'intelligenza artificiale, che è uno dei punti fondamentali di questa protesta. Ma su questo tornerei dopo, perché vorrei raccontare a che punto sono queste proteste anche fisiche nelle strade di Los Angeles e New York, ma soprattutto Los Angeles. Noi abbiamo visto in questi mesi le immagini, non so se avete seguito, ma insomma ci sono queste immagini delle manifestazioni degli attori, e sono veramente strane, perché ci sono dentro delle megastar che hanno partecipato. Per cui se andate su internet vi beccate le foto di Jessica Chastain, vabbè, ma Richard Gere, non lo so, giuro, John Goodman, te lo ricordi John Goodman? Billy Crystal, Colin Farrell, Jack Black, Daniel Radcliffe, Harry Potter, insomma,
sì.
È andato anche lui, Susan Sarandon, che è una nota attivista politica da sempre. Ora, poi è chiaro che questa roba qui a noi fa un po' ridere, perché ovviamente Richard Gere non è che sciopera per migliorare la sua situazione economica,
no, no?
Cioè lui fa la manifestazione e poi lo viene a prendere l'autista con, non, magari non l'autista, il pilota con l'elicottero.
La badante lo riporta in casa anziana.
Sì, però la sua casa anziana, tra l'altro sai che lui vive in campagna vicino a New York, in un maniero tipo, è presente Bruce Wayne?
Sì,
una roba
sì,
così,
sì, sì. Ah, okay. Si sposta
su qualche decina di milioni di euro, franchi, dollari. Comunque, è ovvio che a noi la cosa fa un po' ridere, però l'abbiamo detto tante volte, lo sciopero non è per migliorare la vita dei vari Richard Gere e Susan Sarandon, ma per migliorare la vita di tutti gli altri attori, sceneggiatori, che sono nella fascia, come dire, normale, cioè hanno contratti da qualche migliaio di dollari, non qualche milione. Tra l'altro le superstar hanno capito questa cosa, che si fanno vedere ma non troppo. In compenso però fanno delle donazioni, tipo The Rock, Dwayne Johnson,
sì,
ha donato un six figures, quindi almeno un milione di dollari, alla causa, per far sì che quelli che scioperassero potessero comunque avere qualche soldo. Nel frattanto il sindacato ridistribuisce queste donazioni a tutti coloro che partecipano ai picchetti, alle proteste,
sì,
e sono iscritti appunto al sindacato. Comunque insomma è facile capire, tra l'altro, che a Los Angeles costa un po' vivere, quindi non è proprio facilissimo per uno che appunto non è da George Clooney. In su a parte le manifestazioni, a parte le solidarietà delle star, ancora lo sciopero non è che abbia mosso i grandi studios, le grandi major che devono concedere qualcosa di più al sindacato. E c'è proprio quel momento in cui tutti e due i contendenti se ne stanno lì fermi per vedere chi cede per primo, perché potrebbero essere appunto gli attori e sceneggiatori che a un certo punto non riescono più a mettere insieme il pranzo con la cena e dicono: vabbè, sapete che c'è, dateci il lavoro e pazienza a qualsiasi condizione. Oppure, dall'altra parte, magari saranno gli studios che dicono: basta perdere soldi, la macchina deve rimettersi in moto e quindi concediamo qualcosa, anche perché in fondo, insomma, non è che molti sono anche in attivo buono, in cifre nere piuttosto buone. Però al momento nessuna delle due soluzioni sembra essere sotto mano, per vari motivi che racconteremo magari tra poco in questa puntata del Divano di Spade. Until my mind is gone. Tomorrow I'm gonna run away from here. Fuck it today. Tomorrow you won't see me around anymore. Don't even try to find me. Just wasting your time. Like it was my mind. Like it was my Tra l'altro salutiamo Solomon Levante, a cui già vogliamo molto bene, visto che è proprio tra l'altro di Lugano lui, no?
Sì, 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 giovanissimo, tanto giovane quanto di Lugano. Quindi,
quindi va tutto bene. Cambiamo un attimo atmosfera magari però.
Alla cieca tene noi spezzeremo e tutte unite combatteremo.
Noi siamo le forze del lavoro
e cantiamo tutti in coro.
Marcia signora Ben, marcia signora Ben, marcia signora Ben.
Cosa c'è?
Ma no, perché a me mi fa sempre un po' ridere, perché quando succedono delle cose gli scioperi di Hollywood mi viene sempre in mente Mary Poppins.
Perché?
Sai la signora Banks che fa le manifestazioni?
Ragione, sì, vero.
Non so perché mi viene sempre in mente. Comunque ricordiamo che, al di là delle stupidaggini che vengono in mente da me, questo è praticamente il più grosso sciopero da 50 anni a questa parte a Hollywood. È la prima volta, tra l'altro, se ricordo bene, dagli anni 60 che attori e sceneggiatori scioperano insieme. Dunque, conseguenze. Conseguenze per ora sono che, vabbè, avete visto, molti attori, registi e sceneggiatori non sono ai festival. Locarno, citato, Venezia, citata. Poi grandi premiazioni sono state spostate. Dal 18 settembre all'anno prossimo gli Emmy, ad esempio, che sono, diciamo, gli Oscar della TV americana. Poi ci sono tutte le serie che hanno sospeso la produzione, che sono serie che tutti noi vediamo, perché c'è da Emily in Paris a Grey's Anatomy, Stranger Things, i Griffin, perché ragazzi, per animati comunque li devono pur scrivere degli sceneggiatori, li devono pur doppiare degli attori, tra l'altro anche sceneggiatori bravi di solito, quelli dei cartoni animati. E molti film, dal nostro punto di vista di spettatori, sono rimandati all'anno successivo. Qualcuno in programma per l'anno prossimo andrà al 2025. Si parla del nuovo Deadpool, del nuovo Spider-Man, del nuovo Ghostbuster e pare anche il nuovo Mission Impossible, cosa che mi darebbe molto molto fastidio, perché la storia è troncata a metà e quindi, insomma, io avrei voluto che lo facessero uscire un mese dopo il precedente.
Ok, non ci sta niente.
È andata così, non assolutamente. Comunque, a parte queste mie lamentele, la vera conseguenza grossa l'hanno avuta i lavoratori, che non sono quelli che stanno scioperando. Cioè, per intenderci, la California ha dichiarato circa 17.000 lavoratori in meno nel settore audiovisivo. California, ovviamente, Hollywood, Los Angeles, eccetera, eccetera. Sono però non quelli che sono in sciopero, perché già quelli sono conteggiati come freelance. Questo conteggia i lavoratori che hanno dei contratti invece a tempo determinato e che vengono assunti nelle grandi produzioni. Sono tutti quelli che lavorano intorno ai set, cioè i parrucchieri, quelli che fanno il trucco, i tecnici, i mille assistenti che esistono in queste produzioni che sono faraoniche, giganti, insomma. E quindi questa è una conseguenza molto concreta. Però dall'altra parte sono preoccupate anche le aziende, cioè gli studi, perché questa è un'industria che muove tanti soldi, no? E quindi i produttori sono abbastanza ansiosi di ricominciare a far girare il motore, perché temono che, hanno calcolato, altre 6 settimane di sciopero possono cancellare l'intera stagione televisiva e compromettere le uscite cinematografiche dell'estate prossima, che sono per gli americani l'estate molto importante, al contrario che da noi, dove invece va meno gente al cinema d'estate. E quindi, secondo molti, se i lavoratori resistono fino a ottobre, metà ottobre, fine ottobre, raggiungono il limite che gli studi possono sopportare. Quindi loro stanno contando su quello. Anche perché poi ci sono tutti i politici che fanno pressione sulle grandi aziende. Il governo della California ha scritto direttamente ai vari amministratori delegati di Disney, Universal, questi conglomerati giganteschi, scrivendo appunto che si accordino, basta fare questo muro contro muro, perché rischiano di distruggere una delle attività più redditizie proprio per lo Stato. Vabbè, insomma. Poi ci sono gli agenti, gli agenti non parliamo neanche, che chiamano gli attori e gli dicono: no, vai a lavorare, così io prendo la percentuale.
Ma dai!
Cioè, giuro. Cioè, infatti molti attori si sono lamentati di questo. Dicono: oh, gli agenti. Insomma, non so come andrà a finire. Però mi sembra che le motivazioni dei lavoratori siano più forti di quelle delle aziende, perché al di là della intelligenza artificiale, che insomma poi vedremo, c'è un fatto di soldi, cioè ci sono ovviamente questi grandi studi cui i top manager guadagnano 20-30 milioni di dollari all'anno, così come acqua fresca, e invece, non so, gli sceneggiatori... Allora, c'è uno degli sceneggiatori di Suits, serie sugli avvocati che conosciamo bene, perché insomma io ho visto tutte le puntate sulla RSI praticamente. Ecco, lui ha spiegato come le repliche della serie sulla TV vengono pagate decentemente, ma quelle sulle piattaforme di streaming no. Quindi noi, vabbè, conosciamo appunto la serie perché l'abbiamo vista sulla RSI e quella parte lì funziona, diciamo. Non funziona la parte Netflix, per intenderci. Cioè, lui, ad esempio, ha visto il suo telefilm Suits, c'era Meghan Markle, no, che adesso sta col principe Harry, sì. Insomma, ha lanciato diverse carriere. Ecco, è stato un successo enorme su Netflix, faceva 3 miliardi di minuti di visione in una settimana. E lui, sapete quanto ha preso? Ha tirato fuori questa lettera raccomandata che gli è arrivata e ha preso $259.71 per 3 mesi di repliche. Che lui dice, boh, per carità, ci faccio qualcosa, ci faccio la spesa. Però, insomma, visto che... Cioè, pensa a quelli che non hanno fatto 3 miliardi di minuti visti alla settimana. E, insomma, è chiaro che ti viene voglia appunto di tenere duro per ottenere un po' di più. Questo credo sia pacifico.
Vuoi lavorare qui? Allora devi usare fatti, prove, informazioni che stiano in piedi. È questo che fa un vero avvocato.
Che succederà quando mi beccheranno, Arby?
Nessuno ti beccherà.
È la tua risposta?
Che altro c'è?
troppo stanco per dormire. Come Pellico mi metto a scrivere memorie su memorie per reprimere la voglia insoddisfabile di pormi dubbi irrisolvibili, circondato da un deserto di inquietudini. Le conoscenze non le riconosco, su alcuni cresce il muschio, di qualcuno rimane solo il teschio. Certi amici non li vedo più, non li sento nemmeno, pensando a loro mi ritrovo in mano ricordi talmente sparsi che non possono più collegarsi. Presto o tardi andranno persi nella banalità di chiacchiere, dentro la complicità di foto e lettere. Mai promettere se non sei in grado di mantenere, guarda caso, più scrivo più temo di non averlo del tutto compreso, timoroso di voltarmi per guardarvi e riconoscervi. Vivo nel presente, tanto va così, ti accorgi che la vita è una foto di gruppo, molti posano, troppi vivono a contatto con una realtà che non è di casa, si affrettano a prendere decisioni nell'attesa di qualcosa con il rischio che non accada, di qualcuno con il rischio che non ti veda, del motivo che ci accomuna dentro la cornice, troppo poco stanchi per dormire. Dentro la cornice si emerge dal profondo fino in superficie, per riscoprire un po' com'è che va, cosa si dice. Niente di nuovo come al solito, chi vive per illudersi, chi la fa finita, chi resta in bilico tra mille situazioni che lo compromettono, tra mille più inquilini che lo sfrattano, chi rimane con i piedi a terra, chi resta bocca aperta per lo stupore, per il malumore. Pochi volti rassicurano di questi tempi, vivo di gratitudine per i momenti che passano di tanto in tanto come un classico che mi rilego con piacere mentre già pregusto il prossimo. E i tentativi di stare da solo sono falliti, salvato dai soliti vecchi amici. Si può cenare qui stasera, scatto primi piani eterni per non dimenticarti. Perché va così, ti accorgi che la vita è una foto di gruppo, molti posano, troppi restano a contatto con una realtà che non è di casa, si affrettano a prendere decisioni nell'attesa di qualcosa con il rischio che non accada, di qualcuno con il rischio che non ti veda, del motivo che ci accomuna dentro la cornice, ancora troppo stanchi per dormire. Va così, ti accorgi che lo scatto è mosso e fuori fuoco, ma è troppo tardi per fare uno spreco dei momenti che affronti, degli imprevisti che ti tocca vivere, pagando in contanti per poter scrivere di qualcosa con il rischio che non accada, di qualcuno con il rischio che non ti veda, del motivo che ci accomuna dentro la cornice, ancora troppo sveglio per dormire.
Un vecchio pezzo di Bassi Maestro.
Che è una Madeleine assoluta, per dirla noi che leggiamo Proust, ovviamente sappiamo di cosa stiamo parlando, sì. Credo avevo 15 anni quando è uscito questo disco, 16 forse, perché è il secondo, se non mi ricordo male. Prima c'era Contro gli Estimatori, titolo meraviglioso, tra l'altro. Ma niente, ringraziamo Bassi,
sì, certo. Salutiamolo
perché ci ha regalato dei bei momenti nel corso della nostra vita, ormai lunga, non parliamo di questo, parliamo di attualità, parliamo di scioperi, parliamo di quello che sta succedendo a Hollywood. Adesso non voglio tirarla ancora tanto in lungo, è un tema che mi piace molto perché fa vedere, come dire, come dietro tutte quelle cose assurde e fuori di testa e fuori dalla realtà che vediamo sullo schermo, poi ci sono invece delle cose molto concrete, tipo persone che devono riuscire a pagare l'affitto e quindi bloccano tutto, bloccano i supereroi, bloccano la fantascienza, bloccano tutte quelle cose lì che ci fa vedere il cinema. Una cosa che non credo verrà mai bloccata, però può rischiare in questo momento ancora qualcosina, sono i videogame, perché la gilda degli attori ha deciso che vota per chiedere di estendere lo sciopero anche contro le aziende che producono videogame, perché i videogame, lo sapete, devono essere doppiati, e lì il discorso dell'intelligenza artificiale, che potrebbe essere usata per riprodurre le voci dei doppiatori e fare a meno di loro, beh, lì è ancora più pressante, perché questi già lo stanno facendo praticamente. E quindi, insomma, ci sono delle nuove trattative su un nuovo contratto per i videogiochi che sono, indovinate un po', in una situazione di stallo. E quindi adesso votano fino al 25 settembre, e poi il 25 settembre si saprà se scioperano anche quelli che fanno i videogame. A quel punto praticamente si bloccano le due più importanti aziende dell'industria, scusate, più che aziende, del tutto l'intrattenimento americano e quindi mondiale. Saranno contenti in quel caso i concorrenti giapponesi del mondo dei videogame, però insomma per il cinema non c'è nessuno che abbia invece le dimensioni di Hollywood, per cui poi alla fine anche noi ne paghiamo le conseguenze. Ne paghiamo le conseguenze, ma per adesso siamo ancora abbastanza tranquilli. Arrivano film a nastro in questo momento storico, tra l'altro anche nelle sale della Svizzera italiana. Ne è arrivato uno horror di cui vorrei parlare tra poco, perché è stato uno dei miei innamoramenti di questi anni, la serie di The Conjuring. Io amo molto l'horror in generale, anche se ho molta paura, però nonostante questo è un rapporto strano, non so, come forse sadomasochista. Comunque The Nun 2, tra poco ne parliamo qui al Divano di Spade.
Troncine di spade, le novità al cinema.
Novità spaventose.
Mettiamo un contributo o vuoi andare a parlare così?
No, vabbè, diciamo una cosa che mi piace dire, mi piace sottolineare, e cioè che in questi giorni ci sono, vabbè, adesso c'è stato Locarno, poi adesso c'è stato anche Venezia, anzi è ancora in corso Venezia. I festival sono bellissimi, per fortuna che ci sono, sono anche un po', come si dice, invidioso di... dei nostri inviati Moira Bubola, Alessandro Bertoglio, che sono lì e si godono questa atmosfera meravigliosa del festival. Però, insomma, detto che i festival sono bellissimi, poi ricordiamoci anche qual è il cinema che davvero fa girare la macchina dell'industria cinematografica. Il cinema che spende poco, che incassa tanto e alla fine è amatissimo dal pubblico, anche senza le star e senza, insomma, tutte quelle cose lì molto spesso, eh. Che poi è anche uno dei più bistrattati quando si tratta di andare ai festival, perché gli horror, i grandi premi, non li vincono, non le vincono le Palme d'Oro, i Leoni d'Oro, non vincono gli Oscar, che sono insomma notoriamente un po' più pop rispetto ai grandi festival. L'horror è discriminato, signore e signori, è l'ultima discriminazione di genere che abbiamo, quella contro il genere horror, no? Cioè, nonostante sia discriminato, però è sempre amatissimo dal pubblico, e io sono molto felice perché è arrivato appunto nelle sale della Svizzera italiana questo nuovo horror che si intitola The Nun 2.
In questa scuola c'è qualcosa che non va. Qualcosa di molto strano.
Sophie, cos'è successo?
Credo ci sia qualcosa che non dovrebbe esserci.
No, non dovrebbe esserci la suora cattiva, perché no, sì, no, giuro, perché The Nun come la suora, che è uno spin-off di questa serie The Conjuring, che è semplicemente la saga horror che ha incassato di più nella storia dell'horror, perché in 8 film ha tirato su tipo 2 miliardi di dollari, quindi...
Ah, bene.
Sì, no, sono cifrette. Alla fine poi, posso dire, Luca, è una serie abbastanza stupida, cioè di base c'è una coppia di demonologi, lei e lui, no? Lo so che fa già ridere, però questa serie relativamente stupida piace a me e piace un sacco anche al pubblico. Cioè, ragazzi, 2 miliardi sono cifre, non dico da James Bond credo sia oltre i 7, però insomma è anche in giro da un po' più tempo, cioè certo. Diamo tempo al tempo. Magari vi è capitato di vedere qualche film della serie principale di The Conjuring e poi delle saghe laterali che sono Annabelle e questo The Nun, appunto, che non solo incassano di brutto ma sono anche amati dai fan. Cioè il primo film di questa serie The Conjuring è ambientato fondamentalmente in una casa stregata, diciamo, no? per farla breve. Ecco, in America si può campeggiare nel giardino di questa casa, quella che hanno usato per girare il film, per $300 a notte. Però solo campeggio, eh? Mica che si può poi entrare in casa. Non vorrai per soli $300 entrare anche nella casa. Cioè, no, ma per dire che gli horror sono ancora molto capaci di colpire il pubblico e di creare delle storie di successo, di gente che è disposta a dar $300 per mettere la tenda in un boschetto, insomma, che non avrebbe niente di particolare se non che fa paura. Allora, il creatore di tutto questo, The Conjuring e tutte le cose che ci girano intorno, è James Wan. Lui è mezzo malese, mezzo australiano, ed è uno di quei registi che hanno dato forma dal basso proprio al nuovo cinema di genere hollywoodiano negli ultimi, diciamo, 20 anni, qualcosa in più. Lui praticamente, quando non aveva lui neanche 30 anni, si è presentato al mondo con un film horror girato in 2 settimane, budget bassissimo, e che è stato un successo pazzesco. Era Saw l'enigmista. Probabilmente ne avete sentito parlare, forse l'avete anche visto. È un film che poi ha dato il via a un nuovo genere di horror che a molti è piaciuto, al pubblico è piaciuto, a me così così, perché gli americani lo chiamano, per farla breve, torture porn. Cioè, il nome dice qualcosa, in pratica rappresentare in modo esplicito delle situazioni abbastanza di sadismo. Non so se avete mai visto Soul Enigmista, avete visto le trappole quella roba lì. Io non so la gente cosa ci trova, personalmente preferivo lo splatter, ti dico sinceramente, anni 80, forse perché anche quello fa parte dei miei ricordi di infanzia. Comunque, insomma, questo genere inaugurato da Saw poi è andato avanti, hanno fatto un sacco di film, delle tavanate incredibili, tipo Hostel, The Collector, Serbia, film tutti bruttissimi. Non è che abbia prodotto granché di interessante questo genere, tanto che a un certo punto anche James Wan se n'è accorto, ha detto, ma forse possiamo fare qualcosa di diverso, e allora ha girato un nuovo film horror che ha dimostrato come non c'è bisogno di far vedere quella roba lì sullo schermo per portare la gente al cinema. Basta fare paura. Quindi ha fatto una classica storia di fantasmi senza grandi effetti speciali, e a me è piaciuto molto quel primo The Conjuring, perché riesce a farti paura con niente, sai, quelle classiche cose del cinema, cioè, un'ombra, un po' di nebbia finta, un rumore, ecco, okay. Quelle cose lì, ed era fatto proprio così, era una bella storia di fantasmi. E poi chiaramente ha avuto un tale successo che i budget sono aumentati e tutto è diventato molto più tamarro. Però per me funzionano sempre i film di questa serie, cioè più o meno tutti hanno la capacità di farmi paura. Poi non so se potete fidarmi del mio giudizio, perché io ho paura dei rumori del frigo, per cui non,
beh,
non
cavolo.
Non so francamente. Comunque The Nun 2, devo dire che anche questo fa abbastanza paura.
È normale avere paura. Anch'io ho paura.
Quella cosa deve tornare all'inferno.
Che cosa hai visto?
Ho visto una suora.
Scusa, non fa già ridere Luca, secondo me, cioè, non so, questo... The Nun 2 ha no, anzi, per confermare quello che ci scrive un nostro amico via WhatsApp, l'horror è obsoleto, sono amati dai disturbati, che sono comunque molti, e quindi...
Quindi va bene.
No, va bene, cioè,
è giustificato.
Sono perfettamente d'accordo con te, caro Atos, effettivamente io credo che potrebbe anche andare bene nelle sale della Svizzera italiana questo The Nun 2, perché dalle nostre parti gli horror di solito vanno sempre abbastanza bene poi al botteghino. È in programmazione un po' dappertutto, Bellinzona, Locarno, Lugano, Mendrisio. E com'è questo film che promette, dicevamo, grandi spaventi? Allora, a dirla tutta, è un po' medio, cioè, che per carità è sempre meglio di mediocre. Però noi che siamo spettatori moderni, no? Siamo tutti un po' assuefatti, sempre annoiati come degli eterni sedicenni, ecco. Ci abbiamo bisogno di qualcosa di più che un normale horror che fa paura. Il che non significa poi che questo The Nun 2 non sia costruito come horror deve essere costruito, insomma, a regola d'arte. Secondo me è pure un po' meglio del primo The Nun, questo per chi era rimasto deluso dal primo. Voglio essere sincero, secondo me... La suora demoniaca è un bel mostro, in generale. No, no, nel senso, cioè, è una roba da cinema di serie B americano, non so come dire, perché sfrutta quel fondo di inquietante che c'è nelle cose religiose, no? Sai, i dipinti, ad esempio, religiosi, con le vite dei santi, le cose terribili, no? Ecco, però lo fa in un modo americano e quindi assolutamente tamarrissimo. Quindi, non so, secondo me ha potenzialità per farci divertire. Non so se ti ricordi di quando abbiamo parlato dell'Esorcista del Papa, che è uscito prima dell'estate, no? Anche lì era, prendiamo degli elementi religiosi e li facciamo diventare una zarrata, che, per carità, è un'idea assurda, però può andare anche bene, secondo me. E dunque, cosa si trova dentro The Nun 2? Fondamentalmente tanti momenti di paura, ma non quella paura raffinata, sai, so che ti entra sotto la pelle, ti lascia l'inquietudine quando esci dal cinema, no, quella paura un po' maranza, cioè ti fa uscire il mostro dal buio quando meno te l'aspetti, o anche quando te l'aspetti, tanto poi a me fa paura uguale anche se me l'aspetto. Comunque, insomma, è sempre il solito armamentario di cui parlavamo prima: buio, musica, arriva il mostro. E poi... La storia, sì, sta in piedi, però è fatta per tenere insieme delle scene che ogni 5 minuti ci deve essere uno da solo in un vicolo buio oppure in una chiesa abbandonata in rovina, insomma, i classici posti infestati dagli spiriti di suore demoniache, come tu mi insegni. E poi naturalmente ci sono tutte quelle, come dire, ammazzamenti creativi che sono tipici degli horror. Tu, Luca, lo sai cos'è un turibolo?
Sì, certo.
Ecco, è quell'incensiere, sì, quella catena che usano nelle messe quando devono
che girano in giro, che sembrano i lanciatori di...
Ecco, indovina un po', quello in The Nun 2 diventa arma di terrore e di ammazzamenti terribile. Va bene così, bisogna farci l'abitudine.
Che usa la suora, immagino.
Beh, no, certo. Poi non si capisce bene, però, perché lei è uno spirito, però quelle robe brutte le fa.
Cosa sta facendo? Se ne sta lì in piedi.
Questa cosa è tornata per me.
Questo demone un tempo era un angelo. Allontanato da Dio. Privato del suo potere.
Adesso rivuole quel potere.
Come dice il nostro amico Atos, disturbati di tutta la Svizzera italiana, unitevi, perché The Nun 2 è arrivato nelle sale, come avete sentito.
You think first, you're gonna win. The fallen tops of lovers' vows. In the world, all around us. And I'd like if you got the time to talk to you. Where am I going?
of common cause. All of us carry trauma, and in lieu of an explanation, I will pour from the cup on the power of abdication. You have lost the feeling that you thought you'd never lose. Now where are you going? We're taking down the scaffolds very soon. Grow dapple, the lonely baubles on the plane tree. A can of soup and heating up to 10, which leads me to the park where we agree.
Singolo 2023 in casa Blur, l'anno dei Blur, anche loro sold out, tutti i concerti che hanno fatto.
Ma c'è il grande ritorno del Britpop,
sì.
I Pulp, i Blur, sono tutti i fratelli Gallagher, vabbè.
Boh, tu non hai mai abbandonato il tuo taglio di capelli, quindi...
No, però devo dire che ho meno capelli di una volta, per cui non fa più la stessa scena. Una volta sembravo Julian Casablancas degli Strokes, solo per i capelli, però insomma. Comunque, ai tempi era una roba bella da dire, adesso ovviamente nessuno si ricorda più di quei personaggi lì dei primi 2000, no? Comunque, no, questo per dire che abbiamo cambiato atmosfere rispetto all'horror e a The Nun 2, di cui abbiamo parlato in questa puntata del Divano di Spade. E per, come dire, dare ragione a tutti quelli che stanno scrivendo "io sono un disturbato e mi piace l'horror", giustamente, io posso dire che l'horror piace, e piace non solo, per tornare al discorso di prima, non solo al cinema, ma anche nel mondo dei videogame, perché paio di settimane fa è uscito il videogame di Non aprite quella porta, che in inglese si intitola The Texas Chainsaw Massacre.
Ah.
È un film, credo, di 50 anni fa, poco meno. Fa ancora paurissima, un capolavoro assoluto del cinema. Ma la cosa interessante è che il primo weekend che è uscito il videogioco, che quindi insomma va su un altro pubblico, un'altra generazione, tutto quello che vuoi, beh, viene fuori che il primo weekend c'è 1 milione di persone online che sta giocando, e sta appunto giocando nei panni di quello che viene inseguito dal killer con la motosega oppure okay, direttamente del killer con la motosega. E quindi insomma, al di là di tutto, cioè veramente l'horror ancora tira, evidentemente. Abbiamo paura del mondo reale, ma forse ci piace anche avere paura di cose che alla fine non esistono e quindi non fanno paura. Almeno credo sia così, non voglio dare spiegazioni psicologiche, però voglio dirvi che se volete sabato prossimo ci risentiamo sempre col Divano di Spade, sempre con tante novità sia nelle sale della Svizzera italiana che in TV, perché oggi non abbiamo parlato di serie, ci siamo un po'
lasciati... Ci rifaremo.
Ci rifaremo.
Io non mancherò sabato prossimo, ciao Michele.
A presto.